Vi salutiamo come sempre nel nome del Signore. Chi predica sa quanta difficoltà quando si prepara un messaggio da portare agli altri. Un messaggio che diventa anche vivo in un certo senso è quello che tocca prima di tutto il proprio cuore. E io vi confesso che più di una volta ho scritto, riscritto, rifatto questo messaggio. Pensate, l'ultima volta l'ho fatto un'ora fa, ecco. E spero, prego il Signore, che possa, come dire, edificare tutti quanti noi. Allora, vi invito subito a venire nel Vangelo di Matteo e leggeremo un passo molto bello, molto conosciuto e anche molto commovente, se vogliamo. Capitolo 11 del Vangelo secondo Matteo, i versi da 25 a 30. Dice così: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio. E nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio, e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Da questo passo ho visto, diciamo, queste verità, il modo in cui si arriva alla salvezza e il modo in cui si serve il Signore, approvato da Dio e benedetto dal Signore. E questo passo fa capo, e lo vedremo man mano nelle riflessioni, fa capo al cuore mansueto e umile del Signore Gesù. Vedremo ad esempio che è l'unica volta, la prima e unica volta che Gesù rivela il contenuto del suo cuore. Quindi salvezza e servizio sono un binomio inseparabile. Vedremo più avanti come non è possibile, secondo la rivelazione che ci dà la parola di Dio, parlare di salvezza, di aver realizzato la vita eterna e non provocare nulla, non mettersi al servizio del Signore. Vedremo quando, come, dove, quanto, tutto questo sarà possibile. Ma una cosa è certa: una persona che viene salvata dal Signore non può rimanere quello che era prima della salvezza. E quindi è una persona che si metterà al servizio del Signore. Penso a questo momento a quello che l'Apostolo Paolo diceva nella sua lettera ai Romani, nel capitolo 6, se ricordo bene, i versetti 17 e 18, anche il 22, dove parla dei credenti, dei salvati, come dei servi della giustizia di Dio. E il 22 dice: servi di Dio. Quindi questo passo che abbiamo poc'anzi letto ci fa vedere il modo in cui è possibile arrivare alla vita eterna e come è possibile avere un servizio che è approvato da Dio. Attenzione, fratelli, sto usando delle parole meditate, ponderate, perché noi possiamo anche servire, ma non avere l'approvazione di Dio. Un servizio che è approvato da Dio e che è anche benedetto dal Signore. Notate il contesto in cui il Signore fa, innalza questa preghiera di lode al Padre. È sempre importante, quando è possibile, nel limite del possibile, capire il contesto in cui viene enunciata una verità. E a me ha colpito molto quando ho letto all'inizio di questo passo. Ecco, mettiamo gli occhi sull'inizio del versetto 25. Notate, fratelli, in quel tempo Gesù prese a dire. Cioè, in quale tempo, in quale contesto Gesù sta dicendo quello di cui abbiamo poc'anzi letto? È interessante perché, non lo leggiamo, ma vi chiedo di farlo appena potete, dal versetto 20 a 24, cioè i versetti precedenti a quelli che abbiamo letto, Gesù rimprovera tre città. Rimprovera la città di Corazin, di Betsaida e di Capernaum. Tre città del popolo di Israele dove il Signore ha fatto delle opere potenti, dove queste persone, questi abitanti, hanno visto cose straordinarie con i loro occhi, hanno toccato con le loro mani, ma non si sono, leggiamo proprio nel versetto 20, non si sono ravvedute, non si sono ravvedute. E questa è la cosa davvero molto molto triste. Mi ha fatto riflettere molto questo, fratelli. Quante volte noi ascoltiamo per tanto tempo la parola di Dio, ascoltiamo per anni, per mesi, eppure non succede niente nella vita di chi ascolta, nella mente, nel cuore di chi ascolta la parola di Dio. C'è un pericolo assai grande che voglio vedere insieme a voi, perché credo che è un messaggio che l'Apostolo Paolo dà alla Chiesa di Tessalonica molto solenne e forse un messaggio a cui facciamo poco caso. Venite per favore nella seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi e leggiamo il capitolo 2, cioè il momento in cui l'Anticristo instaurerà il suo regno, l'avvento dell'Anticristo. E quindi precedentemente c'è stato già il rapimento della Chiesa. Cosa succede a queste persone? Penso ai figli dei credenti, penso alle mogli i cui mariti sono credenti, ai mariti le cui mogli sono credenti, genitori, tutte quelle persone che per lungo tempo, per tanto tempo, hanno capito bene, ma si sono fermati soltanto all'ascolto e a capire. E qui nel versetto 9 della seconda lettera ai Tessalonicesi dice così: la venuta di quell'empio, sta parlando dell'Anticristo, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno. Vorrei proprio che sottolineaste con ogni, cioè con tutti questi stratagemmi, inganni che userà, e dice ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Verso chi? L'Anticristo farà tutte queste opere potenti, opere di ogni tipo, verso coloro che hanno chiuso il cuore nel momento in cui hanno ascoltato il Vangelo. Fin qui tutto va bene, lo sappiamo, è vero? sappiamo che le persone che rifiutano la grazia dovranno essere giudicate. Va bene. Però la cosa che ci deve stupire maggiormente, fratelli, è quello che è scritto dopo. Guardate, guardate adesso che cosa dice il versetto 10. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Guardate che è qualcosa che è davvero stranissimo. Ecco, Dio è amore, lui è misericordioso, sicuramente, Signore, sì, d'accordo, ma non dimentichiamo che Dio è giusto e che Dio darà la giusta retribuzione a seconda di quello che la persona ha ascoltato. E mi ha fatto sempre riflettere questo versetto 10. Cioè, come possiamo parafrasare un verso come questo? Dio ti aiuterà a credere ai miracoli che farà l'anticristo, alla menzogna, perché tu sii perduto per sempre. Ci avete mai pensato, fratelli? Avete mai pensato? Il Signore manderà loro una potenza d'errore perché? Affinché credano alla menzogna. Perché, dice il versetto 12, versetto 11, perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, versetto 12, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciute dell'iniquità, siano giudicati. Voglio farvi notare, tornando al nostro passo di Matteo capitolo 11, e cioè al nostro contesto, voglio farvi notare, fratelli, due verità particolari. Vediamo in questo passo l'entità del giudizio di Dio, della condanna in cui finiranno le persone che rifiutano la grazia. Non è uguale per tutti. E in secondo luogo voglio farvi notare anche come il Signore non fa favoritismi. Corazin, Betsaida, Capernaum erano città di Israele, città di persone in cui abitavano persone che avevano una certa conoscenza e che facevano parte del popolo antico di Dio. E c'è un altro particolare, leggeremo poi l'entità del giudizio, vero? Un altro particolare. Non so se, anzi, non l'abbiamo letto, vi voglio far notare. La terza città, Capernaum, guardate cosa dice Gesù nel versetto 23. Parla agli abitanti, diciamo ovviamente, di questa città in maniera diretta e personale. E tu? O Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? Vedete, Gesù dà un'attenzione particolare a questa città, Capernaum. Ma tu cosa pensi? Guai a te, Corazim, guai a te, Betsaida, perché se fossero state fatte delle opere potenti, parla qui di posti dove hanno vissuto i pagani, da molto tempo si sarebbero avveduti. Ma non hanno fatto. E poi rivolge in maniera del tutto personale, in maniera diretta, come per dire oggi a qualcuno di noi: ma tu cosa pensi? Ma tu pensi di andare in cielo? Perché? Perché Gesù rivolge questo messaggio così diretto e così personale a Capernaum? Interessante. Sapete perché, fratelli? Perché nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo, Gesù inizia il suo ministero andando ad abitare a Capernaum. E le città circonvicine, Capernaum stesso, è scritto che hanno visto, queste che vivevano nelle tenebre, hanno visto una grande luce. Allora queste persone che cosa stavano pensando? Beh, se non siamo salvati noi, che abbiamo avuto nella nostra città Gesù, il Salvatore, chi può essere salvato? È vero? Credo che anche voi avete fatto questa esperienza quando si parla del Vangelo alle persone del mondo, no? A volte persone nella cui famiglia hanno dei parenti che sono preti, vescovi, eccetera. Allora queste persone vengono fuori e dicono: no, no, ma io sono a posto. Guarda, noi abbiamo in famiglia due preti, anzi, noi abbiamo due vescovi. È come se tutto questo li facessero sentire sicuri che saranno salvati, che Dio li farà passare, li farà entrare nel cielo. E Gesù sta dicendo proprio questo. Tu, Capernaum, forse oggi, anziché dire Capernaum, potremmo mettere il mio nome, il nome di qualcuno. Ma tu che pensi? Tu pensi perché tuo marito è credente, sarai credente pure tu? Tu pensi perché tuo padre è credente, sei credente pure tu? Che il Signore ti lascerà passare solo per il fatto che tuo marito è credente? Non è così. Non è così che funziona. E Gesù dice: no, tu scenderai fino nell'Ades. Ed è interessante, fratelli, queste cose le dobbiamo dire, le dobbiamo veramente predicare. Attenzione, perché l'entità della condanna non è uguale per tutti. Notate cosa dice Gesù dopo aver parlato a Corazzim e a Bethsaida. Dice nel versetto 22, per due volte dice: perciò, adesso sta tirando le conclusioni, perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone, cioè due città pagane, sarà più tollerabile della vostra. Cioè, tutte e due andrete nello stagno ardente di fuoco di zolfo, prima ancora nell'Hades. Ma tu devi sapere che per quello che tu hai ascoltato, per la quantità della conoscenza che ti è stata data, tu devi sapere che il tuo giudizio è molto più forte. Guardate come ancora una volta è in risalto la giustizia di Dio. Dio non tratta le persone in maniera sommaria, tutti uguali, no! A seconda della rivelazione che la persona ha ricevuto, o meglio, a seconda della conoscenza che la persona ha ricevuto, tanto sarà grande il giudizio che troverà quando finirà di vivere su questa terra. È straordinario questo. Perciò, dice Gesù, sappi una cosa, proprio tu, che hai fatto parte del mio popolo, del popolo di Israele, e che ha capito, che ha sentito, che ha udito, che ha visto, il tuo giudizio sarà più forte, sarà più profondo rispetto a quello dei pagani che hanno avuto meno conoscenza. E lo stesso dice a Capernaum, al versetto 24, dice: perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Addirittura Sodoma riceverà un giudizio inferiore a te che ti credevi a posto, a te che ti credevi una brava persona, che vivevi, cercavi di vivere la legge, cercavi di vivere bene, cercavi di rispettare le persone. No, la tua sorte sarà addirittura maggiore di quelle persone, dei sodomiti, che è emblematico come città per quanto riguarda l'immoralità e il peccato che consumavano queste persone. Vedete, fratelli, la serietà del messaggio del Signore Gesù. Gesù non ha mai messo dei fiori intorno alla sua parola e non è mai andato in cerca disperatamente a cercare la gente nella chissà che si convertisse, chissà che no. Ricorderete sicuramente nel capitolo 6 di Giovanni, quando ha fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è vero? Circa 10.000 persone che mangiano. E che quando Gesù parla di cose spirituali, che cosa fanno queste persone? Questo linguaggio è troppo duro. Ha forse Gesù barattato? Ha forse abbassato il livello spirituale, dicendo: vabbè, mettiamoci d'accordo, forse, o forse si è messo a piangere, si è messo lì, poverine, ma come mai? A volte sembra che viene predicato un Vangelo quasi da bancarella, o presentiamo Dio Padre alle persone come se lui, poverino, nel cielo non può vivere da solo. ha bisogno di noi. Non è così. Dio non ha bisogno di me. Dio non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lui. Dio rimane glorioso, con o senza di noi. Il bene viene solo a noi. Allora vedete, fratelli, bisogna fare molta attenzione. Il Signore non fa favoritismi. E perché? Perché l'entità del giudizio è molto più forte a seconda della conoscenza che la persona ha ricevuta. Perché quello che ha fatto il Signor Gesù nella sua incarnazione è qualcosa di molto profondo. Perché noi dobbiamo ricordare, fratelli, lo vedremo forse nel prossimo messaggio, dobbiamo ricordare che quando Gesù è venuto sulla terra, non è venuto a farsi la passeggiata. Lui ha lasciato tutti i diritti della deità, pur essendo Dio, anche nel corpo. Si è lasciato umiliare, maltrattare, sputare. Ha fatto silenzio davanti al modo in cui le sue stesse creature lo stavano trattando. Siete mai stati sputati in faccia da qualcuno? Gesù è stato sputato, il creatore dei cieli e della terra. Nel libro degli Atti è scritto che il creatore è messo nelle mani della creatura. Eppure ha fatto silenzio. Ha fatto silenzio. Adesso noi che abbiamo saputo, conosciuto, ascoltato più volte, molte volte, rifiutiamo tutto questo, pensiamo di avere lo stesso giudizio di chi ha ricevuto meno conoscenza. Non è così. C'è la giustizia di Dio. Questo è vero anche per i credenti. Anche le glorie sono diverse. Basta leggere soltanto Matteo 5,19. Dice che coloro i quali hanno predicato la parola del Signore l'hanno fatta in maniera ipocrita, è scritto, saranno chiamati minimi nel regno dei cieli. Ma chi ha predicato le cose minime, ma le ha anche vissute, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Ci sono delle differenze anche per i credenti, perché Dio è giusto. La salvezza è sempre grazie all'opera del Signor Gesù sulla croce, della sua risurrezione, della sua ascensione al cielo. Ma il Signore non ci tratta mai in maniera sommaria. Il Signore ci tratta sempre a livello personale, sia nel giudizio, sia nella salvezza. Vorrei proprio, fratelli, quanti di noi stiamo ascoltando, afferrassero bene questo concetto. Ripeto, mi ha fatto riflettere molto questo messaggio diretto di Gesù a Capernaum. E tu cosa pensi? Perché io sono venuto ad abitare a Capernaum? Perché ho iniziato il mio ministero pubblico a Capernaum? Tu pensi di essere salvato automaticamente? No, anzi, ti dirò che a motivo di questo il tuo giudizio sarà ancora più forte. Che grazie, fratelli, il Signore ci ha fatto quando abbiamo gridato a Lui e ha perdonato i nostri peccati, quando non ci ha trattato nel modo che noi meritavamo. Io ricordo quando ho cominciato a leggere la parola di Dio a 23, a 21 anni, al militare, e dopo qualche mese mi sono convertito. E lo racconto sempre, ricordo, eravamo nel mese d'aprile, periodo di Pasqua, e avevamo una suora che era una suora superiore, e quel giorno mangiava a casa. Io tutto contento che c'era questa donna a casa nostra, ha detto adesso devo chiedere, perché io leggevo, però confrontando poi con quelle che mi avevano detto, ero un po' in confusione, dice ma che cosa sta succedendo? E quando questa donna, a cui ho chiesto, ho detto zia ma cosa devo fare? E questa donna me l'ha detto in foggiano, io volevo dire in italiano, mi ha detto figlio mio, ma proprio a me vai a chiedere. Sapete, a quel momento lì mi sono fermato, ho detto aspetta un attimo, io stavo capendo che la salvezza non era sommaria ma era personale. Non avrei avuto nessuna giustificazione per la grazia del Signore. Dopo un po' mi sono convertito al Signore. Allora, che cosa vediamo qui nel passo di Matteo che abbiamo letto? Vediamo il modo in cui si arriva alla salvezza. Allora io voglio parlarvi di questo e poi, se il Signore piacerà, se Lui permetterà, la prossima volta vedremo il servizio che Dio approva. Però ricordiamoci sempre, fratelli, che tutto quello che noi stiamo dicendo, io non ho il tempo veramente, perché vi confesso che sto scrivendo un libro su questo e ci vorrebbe molto tempo, e sto vedendo che tutto questo fa capo al cuore mansueto e umile del Signore Gesù. Ad esempio, se voi vedete anche la preghiera che abbiamo letto, i versetti 25 a 27, troviamo delle cose straordinarie. Che cosa fa notare Gesù? Gesù, quando loda il Padre, subito dopo fa notare che cosa? Che tra lui e il Padre c'è una perfetta relazione e una perfetta comunione. Arriva addirittura a dire: nessuno può conoscere il Padre se non conosce il Figlio, e nessuno può conoscere il Figlio se non conosce il Padre. E allora mi sono domandato: è lo Spirito Santo? E chi può capire queste cose se lo Spirito Santo non gliele rivela? È vero? E poi Gesù arriva a dire alla fine del versetto 27: è colui al quale li vuole rivelare. E adesso noi vogliamo spiegare questo, cioè vedere che cosa? Non soltanto la perfetta comunione e relazione fra Dio Padre e Dio Figlio, ma anche la sovranità del Signore Gesù. È vero che era uomo, perfettamente uomo, ma è vero anche che Gesù è il sovrano. Nello scritto, quello che sto scrivendo, ho scritto diversi capitoli sul metodo del confronto e del contrasto. Come facciamo a capire noi la profondità dell'umanità in cui Gesù è venuto a calarsi quando è venuto in questo mondo? Qui abbiamo il cuore umano del Signore Gesù. Gesù ha preso un cuore umano. E sapete, fratelli, quel cuore mansueto e umile, lui ce l'ha ancora nel cielo. Perché in 1 Timoteo, capitolo 2, e versetto 5, noi abbiamo scritto che esiste un solo Dio e un solo mediatore, Cristo Gesù, e alla fine dice: uomo, troveremo il corpo, troveremo Gesù uomo, troveremo Gesù nel cielo, il cui cuore batte ancora in maniera mansueta e umile. E grazie a quel cuore che l'Evangelista Matteo ci rivela, che noi possiamo conoscere questo. Voglio anticiparvi qualcosa, fratelli, che mi ha toccato, mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere il fatto che all'Evangelista Matteo lo Spirito Santo rivela il contenuto del cuore di Gesù. Questo è strano. Sapete perché è strano? Perché sarebbe stato più naturale che l'avesse rivelato a Luca. Perché Luca, quando scrive, sta scrivendo dalla perfetta umanità del Signore Gesù. Allora, parlare di un cuore di carne, che è pieno di mansuetudine, di compassione, di umiltà, sarebbe stato più normale per Luca. Invece ne parla l'Evangelista Matteo. E il filo conduttore del Vangelo di Matteo qual è? È Gesù, il re dei giudei, il re che è venuto sulla terra, un re che si sottomette alla sua creatura. Un re che si sottomette alle autorità, un re che viene insultato, maltrattato dalla propria creatura e non dice niente. Ma i re non si comportano così. Si comportano così. Ai re bisogna dare ubbidienza, sottomissione. Ci sono dei sudditi. E invece diventa lui la persona che si sottomette. Un cuore mansueto, umile. E questo lo vedremo particolarmente quando parleremo del servizio. Perché per poter servire il Signore, approvata da Lui e benedetta da Lui, il Signore ci deve portare ad avere un cuore mansueto e umile. Altrimenti il servizio stesso diventa un problema, diventa una difficoltà, difficoltà anche a coloro che ricevono il servizio. Ma questo, come dicevo, lo vedremo la prossima volta. Allora, dove vediamo noi le fasi principali grazie alle quali è possibile essere salvati? Allora, torniamo, fratelli, al capitolo 11 di Matteo, al versetto 25. Cosa fa Gesù? Innalza una preghiera di lode al Padre. Avrei voluto dirvi anche, forse adesso qualcosa voglio dire, Gesù ci insegna anche a pregare. Cosa dice? Ti rendo lode, Padre, dice, Signore del cielo e della terra. A chi è rivolta la preghiera? È rivolta a Dio Padre. E come lo chiama? Signore del cielo e della terra. Sapete che a volte noi non sappiamo pregare? Sì, è vero, dice Romani 8, lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili, ma a volte non ci rendiamo conto che facciamo delle preghiere che sono proprio disordinate. Preghiamo Dio Padre, diciamo Dio Padre è morto sulla croce. No, non è così. Non è Dio Padre che è morto sulla croce. Oppure preghiamo Gesù e poi diciamo nel nome di Gesù. Non è così. Non è Dio Padre che è morto sulla croce. Grazie Dio Padre, grazie perché tu sei andato sulla croce. No, non è così. È il Signore Gesù Cristo che è andato sulla croce. È Lui che si è incarnato. È lo Spirito Santo che ci fa capire tutto questo. E poi è bello che lo chiama Signore del cielo e della terra. Perché, fratelli? Voi sapete che in Geremia, capitolo 10, versetti 11 e 12, 52 capitoli di Geremia, solo questi due versetti sono scritti in aramaico. E Geremia dice in questi due versetti, parlando ai pagani, dice che gli dèi che non hanno creato il cielo e la terra non potranno sussistere, perché la realtà, la veridicità del vero e unico Dio sta nel fatto che Lui è il creatore dei cieli e della terra. Ecco perché dobbiamo imparare a pregare. Signore, creatore dei cieli e della terra, noi stiamo parlando con colui che ha creato il cielo e la terra, il vero Dio. E questo è veramente importante. E così pregava Gesù. Così pregava Gesù. E questa è una cosa davvero straordinaria. Gli unici due versi. Se tu non sei il creatore dei cieli e della terra, anche se le persone si inginocchiano davanti a te, tu sei una falsa divinità. E poi, quando Gesù viene sulla, quando si incarna e viene sulla terra, nel capitolo 1 dell'Epistola agli Ebrei, gli angeli che guardano, fratelli. Ecco, vi sto dicendo qualcosa che ha a che fare con il contrasto e con il rapporto fra l'incarnazione e prima dell'incarnazione. Cosa vedevano gli angeli? Che conoscenza avevano gli angeli? Gli angeli non hanno una grande conoscenza. Allora è che Gesù, che Dio Padre dal cielo, devi dire agli angeli, devi ordinare agli angeli, nel versetto 6, di adorare il Figlio. E nel versetto 10 chiama il Figlio creatore dei cieli e della terra. È come per dire agli angeli, fate attenzione, perché quell'uomo debole, umano, che voi vedete che stanno insultando, è il Dio dei cieli e della terra. Allora, quali sono le fasi, fratelli? La prima fase è l'umiltà. Notate, Gesù prega e dice, in quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e li ha rivelati ai piccoli. Gesù non sta parlando dei piccoli d'età. Non sta parlando dei piccoli da un punto di vista dei valori sociali, di persone che contano poco. Non è questo che sta dicendo Gesù. Gesù sta parlando di queste persone piccole che hanno la consapevolezza della grandezza e della profondità della condanna eterna. che non riescono a capire, non riescono a spiegare bene questo fatto. Non sto dicendo tu non sei laureato, quindi sei piccolo, non conti niente, oppure tu hai 5 anni, no. Davanti a Dio siamo niente, nessuno, ma sta parlando di quelle persone che sono coscienti del fatto che la condanna è qualcosa di così profondo che non sanno come fare. Di persone che non riescono ad afferrare bene la grandezza della salvezza. Sta parlando di queste persone. Allora ecco che qual è il passo successivo. Per 2 volte in questo passo di Matteo 11 abbiamo letto rivelazione. Notate, fratelli, Gesù non dice tu gli hai parlato ai piccoli. No, no. Tu le hai rivelate ai piccoli. Le parole di Gesù sono precise, sono esatte. Tu le hai rivelate ai piccoli. E noi sappiamo che questa parola, rivelare, significa proprio togliere il velo, l'impedimento. Noi possiamo ascoltare la parola di Dio per tanti anni, possiamo anche capire la parola di Dio. Ma se il Signore non ci rivela la profondità della condizione terrificante nella quale ci troviamo, noi non possiamo mai andare, noi non possiamo capire. Ecco che ci vuole l'umiltà. Quelle persone, indipendentemente da quelle che sono oneste, sono consapevoli, si rendono conto della gravità, del pericolo sotto cui si trovano se dovessero morire oggi, domani. Non capiscono la grandezza della salvezza. Allora il Signore cosa deve fare? Davanti a queste persone che si muovono in questa maniera, ecco che l'umiltà muove la mano di Dio e toglie il velo e fa vedere le cose veramente come stanno. Venite, fratelli, nel libro degli Atti, capitolo 16, al momento in cui si converte questa donna Lidia. Guardate cosa dice la parola del Signore. Capitolo 16, versetti 13 a 15. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio e ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Che cosa sta succedendo qui? L'Apostolo Paolo, insieme a Sila, racconta Luca in questo episodio, vede lì delle persone, delle donne, pensa che sia un incontro di preghiera e si mette a predicare il Vangelo. Ma quante donne c'erano qui? Non lo sappiamo, ma c'erano diverse donne. Ma ce n'era solo una che stava ascoltando. Però non è sufficiente ascoltare. Questa donna ascoltava e possiamo dire, sicuramente, leggendo fra le righe, non stava capendo. Scusate, il telefono. Scusate il telefono. Non stava capendo questa donna, però temeva Dio, voleva avere questo rapporto intimo col Signore. Aveva teso l'orecchio, ma non stava capendo. Allora ecco l'intervento del Signore. Allora Luca cosa nota? Cosa gli rivela lo Spirito Santo? Gli rivela che lo Spirito Santo apre il cuore di questa donna affinché capisca bene ciò che si sta predicando. Le persone che non arrivano alla salvezza hanno capito, ma non hanno capito bene. Non gli è stato rivelato il messaggio profondo, terrificante della condanna e della grandezza della salvezza, perché a monte, fratelli, non c'è l'umiltà, non c'è l'onestà. Non abbiamo il tempo, vedo l'orologio che va avanti, ma avremmo potuto leggere Luca capitolo 8, versetto 15, l'ultimo cuore della parabola di Gesù, che viene definito un cuore onesto, un cuore che dice è proprio così. Non so come fare, ma è proprio come dice il Signore. E il Signore apre il cuore. Questo è davvero molto, molto importante. E poi vediamo ancora un'altra frase, sempre nel capitolo 11 di Matteo, che Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Affaticati di che cosa? Certamente non erano persone stanche perché avevano lavorato, come troviamo ancora nel capitolo 9, sempre del Vangelo di Matteo. Gesù le guarda e dice: vede queste persone stanche e le vede come delle pecore senza pastore, che stanno andando praticamente al macello, in bocca a qualche lupo. Stanche e oppresse, schiacciate dal peccato. Ecco un'altra fase. Ci sentiamo schiacciati dal peccato. Alla predicazione secondo la quale c'è questo giudizio terrificante. Ci sentiamo schiacciati. Perché se non ci sentiamo schiacciati, stiamo soltanto ascoltando. Potremmo ascoltare ancora per 100 anni, ma non saremo mai salvati. E poi Gesù dice: venite a me. Ecco la salvezza, l'ultima fase della salvezza. E forse è la fase più difficile. È la fase ultima, ma più difficile. Perché? Perché nel momento in cui una persona fa il passo della vita eterna, questa persona potrebbe avere dei seri problemi con i parenti, con la moglie, con il marito, con i genitori, con i compagni di lavoro, colleghi di lavoro, compagni di scuola. Perché che cosa succede quando questa persona a un certo punto si converte? Succede che viene allo scoperto. Non è più uno dei tanti. Non è più uno di quelli che sta ascoltando e torna a casa. E non è successo niente. Ma quando una persona è salvata, lo Spirito Santo ha fatto sì che questa persona diventasse una nuova creatura, questa persona non è più una delle tante, viene allo scoperto, perché Dio non lascia mai una persona salvata nella condizione in cui l'ha trovata. E se veramente salvata, è una persona che non può più tacere. Vi ricordate il Salmo 116? Io ho creduto, perciò ho parlato. E per 2 volte dice: io manterrò i miei impegni, i miei voti al Signore e lo farò davanti a tutta l'assemblea, davanti a tutto il popolo di Dio. Non posso più stare zitto. Forse non so parlare bene, forse non so spiegare bene. Non so ancora a che cosa Dio mi sta chiamando nella mia vita, se mi lascerà in vita, ma non posso più tacere. Allora devi venire allo scoperto. Ecco dov'è il problema. E noi sappiamo molto bene che dobbiamo venire allo scoperto. Non posso più stare a casa mia, mi metto a tavola e come tutte le altre volte mi metto a mangiare oppure vado a lavorare e non è successo niente. Quando mi sono convertito al Signore, per un po' ho giocato ancora a pallone, però ero sempre l'ultimo a uscire dallo spogliatoio. Perché? Perché io volevo pregare prima, allora mi vergognavo di pregare vicino a tutti gli altri. Ho tutti uscito e poi io pregavo. Fino a quando ho detto: non è così che si vive la vita cristiana. Dobbiamo vivere alla luce del sole. Ci daranno dei problemi? Ma la soluzione si trova nel Signore Gesù. La soluzione è nel Signore Gesù, perché nel Signore Gesù c'è la salvezza, ma c'è anche la forza di vivere la salvezza. Sapete chi sono le persone che vedranno lo stagno ardente di fuoco di zolfo? E con questo verso voglio terminare la mia riflessione. Venite nell'Apocalisse, notatelo bene. Questo è uno dei versi che abbiamo studiato negli audio che abbiamo mandato sui segni profetici. Capitolo 21, versetto 8. Notate in questo verso, fratelli, che ci sono 8 diverse categorie di persone che purtroppo gusteranno la morte seconda, cioè lo stagno ardente di fuoco di zolfo. Apocalisse capitolo 21, versetto 8. Notatele questo versetto. Guardate, non sono cose che abbiamo scritte noi. Il Signore li ha fatti arrivare fino a noi. E dice, versetto 8, dice: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Qual è la prima categoria che viene menzionata qui? I codardi. Hanno capito, hanno ascoltato, ma vogliono salvare la loro apparenza. Non vogliono uscire allo scoperto. Questo è il problema. Hanno paura. Hanno paura della moglie, hanno paura del marito, hanno paura dei parenti, hanno paura degli amici, hanno paura. E lo Spirito Santo dice questa sera: i codardi. No quelli che hanno commesso chissà quali gravi peccati, quelli che hanno capito tutto, ma non hanno permesso al Signore di avere quella rivelazione necessaria che li mette in ginocchio per prendere la vita eterna. A me questo passo ha fatto riflettere molto, questo di Matteo. Io ti rendo lodo, Padre, perché queste cose tu le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo. E le hai rivelate a chi? Forse a quelli che contano poco, ai piccoli, agli umili, a quelli che non sanno come fare, ma vogliono uscire da questa condizione di perduti. Allora Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Che bello, fratelli. Il riposo è la vita eterna. La vita eterna, quella che solo Gesù può dare. Che il Signore, fratelli, continua a benedirci, a parlarci e a dirci quello che io non sono stato capace di dirvi. Grazie. Grazie.